Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Bayrou sfiduciato, ancora una crisi di governo in Francia. Macron promette presto un nuovo premier, ma il compito resta molto difficile. In Svizzera, la Svizzera non deve imporre sanzioni contro Israele, no del Consiglio degli Stati a una mozione che chiedeva misure concrete contro la guerra a Gaza. Nessuno stop al rafforzamento del capitale proprio delle banche, respinta dal Nazionale una mozione per ritardare l'adozione delle norme volute dal governo. In Francia quindi nessuna sorpresa, ieri sera è caduto il premier François Bayrou, nettamente bocciato dall'Assemblea nazionale. La quarta crisi di governo in meno di 2 anni che apre una nuova pagina di instabilità politica per il paese. Il futuro è più incerto che mai, con un Parlamento che si presenta profondamente diviso. Quali scenari dunque si aprono ora? Lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore da Parigi, Alessandro Grandesso.
Innanzitutto bisogna ricordare che il premier ormai uscente François Bayrou rimane in carica per l'amministrazione ordinaria, ma non potrà varare la legge di bilancio per il 2026, una priorità visto che dovrebbe essere presentata entro il 13 ottobre. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha fatto capire di voler risolvere la crisi in tempi brevi anche per rassicurare i mercati, visto che già venerdì l'agenzia di rating Fitch potrebbe abbassare la nota della Francia con ulteriori ripercussioni sul debito pubblico che ammonta ad oltre 3.400 miliardi di euro. In ogni caso, il Presidente della Repubblica, al termine delle consultazioni di rito, potrebbe indicare la cosiddetta perla rara, cioè un primo ministro che idealmente riesca a imporsi laddove i 4 predecessori dal 2022 hanno fallito, non riuscendo a trovare una maggioranza in una Camera fratturata in 3 blocchi disomogenei, oppure assumendosi il rischio di governare con una maggioranza relativa, restando quindi in balia delle opposizioni. Rimane meno immediato per ora lo scenario di un nuovo scioglimento della Camera per andare alle urne.
Israele ha emesso un nuovo ordine di evacuazione per Gaza City, non per alcuni quartieri o settori, ma per tutta la principale città della striscia. Questo dopo aver bombardato decine di edifici in cui sarebbero stati operativi i membri di Hamas, a cui ieri era stato promesso un, citiamo, violento uragano dopo l'attentato compiuto a Gerusalemme. Intanto la Global Sumud Flotilla, che accusa Israele di aver incendiato una delle sue imbarcazioni sosta in Tunisia, lo fa attraverso un drone e ne pubblica il video sul suo canale X. Tunisi però smentisce di aver rilevato il velivolo nei suoi cieli. La Svizzera non deve imporre sanzioni contro Israele. Il Consiglio degli Stati ha rifiutato una mozione socialista che chiedeva al Consiglio federale di agire con misure concrete per fermare quelli che ha definito ripetuti crimini di guerra nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Per la maggioranza, Aaron Guidotti, non è necessario.
Maggioranza che però durante il dibattito è stata piuttosto silenziosa. A difendere il rifiuto è stato soprattutto il consigliere federale Guy Parmelin. Per il governo la Svizzera fa già abbastanza e sanzionare Israele sarebbe controproducente.
Come il l'ha déjà fait.
Quindi, per citare alcune delle misure proposte, no alla ripresa delle sanzioni dell'UE contro i coloni israeliani violenti, perché sono sanzioni cosiddette tematiche e fino ad oggi la Svizzera non ne ha mai riprese. Nessuna stretta sulle esportazioni di beni a duplice uso, militare e civile, perché, nonostante in crescita, già sottostanno a un'autorizzazione. Per Mauro Poggio del Mouvement Citoyen Genevois, invece, nel contesto della guerra a Gaza, la Svizzera non sta facendo nemmeno il minimo indispensabile. Qui si parla di umanità, di diritto internazionale, di giustizia internazionale, di equità. Si parla semplicemente di vita, di morte, di dignità. E cosa fa la Svizzera al riguardo? Nulla.
Che fa la Suisse per cela? Pas grand chose.
Così l'autore della mozione, Carlo Sommaruga, ha cercato di convincere i colleghi ricordando le pressioni che arrivano da fuori Palazzo Federale e ha cercato di smontare a una le posizioni del Consiglio Federale. Inutilmente, perché a larga maggioranza la mozione è stata rifiutata, solo un punto si è salvato, quello in cui si chiede al Consiglio Federale di esercitare tutta la propria influenza in politica estera per impedire altri crimini a Gaza.
Ancora dalle camere, Keller Sutter 1, Ermo Bizzotti, zero. Il tema sono le nuove misure per rafforzare le grandi banche, quindi per scongiurare un nuovo caso Credit Suisse, e la metafora è riferita a una decisione del Consiglio nazionale che ha seguito la linea tracciata dalla responsabile del Dipartimento delle Finanze. Le norme sul capitale proprio, quelle in vise, il numero uno di UBS Sergio Ermotti, non verranno sospese, come chiedeva una mozione PLR, ma elaborate secondo i piani del governo. Da Berna, Giampaolo Driussi.
Parlare di vittoria sarebbe fuori luogo. Certo è che dopo settimane di bocconi amari sul fronte dazi, Karin Keller-Sutter è probabilmente un po' più serena dopo la decisione di ieri della Camera del Popolo riguardante la regolamentazione Too Big to Fail. In gioco c'erano le nuove norme che fissano la copertura con fondi propri che le banche svizzere devono garantire nelle partecipazioni in loro filiali all'estero. Norme che ancora non sono state messe in consultazione, avverrà a breve, ma contro le quali il CEO di UBS, Sergio Ermotti, ha già avuto modo di scagliarsi più volte. Una mozione dell'ex capogruppo PLR alle Camere, Beat Walti, chiedeva di rinunciare momentaneamente all'adozione di questi provvedimenti per poterli inserire in un pacchetto globale comprendente anche le altre misure allo studio riguardanti il sistema bancario, insomma per poter valutare l'impatto delle norme nel loro insieme. Walti ha messo le mani avanti. Non è una tattica dilatoria, questa ripetuta accusa è semplicemente infondata.
Ist einfach haltlos.
Intanto però la sua proposta ha diviso il gruppo PLR al nazionale, che solo per circa un terzo ha seguito la sua consigliera federale o che, vista dall'altra parte, per circa due terzi non ha voluto seguirla. Karin Keller-Sutter si è in ogni caso tolta una prima pietra d'inciampo e forse anche un sassolino dalla scarpa. Normalmente il Parlamento presenta una mozione per chiedere al Consiglio federale di fare qualcosa, in questo caso si è invece chiesto al governo di astenersi dal farlo e questo non l'ho mai visto prima.
Habe ich eigentlich so noch nie gesehen.
E al Consiglio nazionale in queste ore si sta tenendo una sessione straordinaria sui PFAS, sostanze chimiche cosiddette permanenti. Proprio ieri è stato pubblicato uno studio svizzero secondo il quale per ridurre l'inquinamento provocato da queste sostanze ci vorranno decenni. Da Berna, Alessio Veronelli.
A lanciare l'allarme è un team di ricercatori dell'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali. Per ridurre l'inquinamento causato dai PFAS, questo gruppo di migliaia di sostanze chimiche sintetiche, note anche come permanenti, saranno richiesti anni o addirittura decenni e sarà necessaria una stretta collaborazione tra politica, economia e mondo scientifico. Sono migliaia i composti chimici che rientrano nella categoria PFAS, utilizzati fin dagli anni 40 in imballaggi, pentole, tessuti e rivestimenti, resi impermeabili, antiaderenti o ignifughi, ma non si degradano facilmente, anzi si accumulano nell'ambiente e negli organismi. In Svizzera nessuna regione è risparmiata. Trasportate da aria o acqua, queste sostanze sono ormai presenti nella fauna, nella flora, nelle falde acquifere e inevitabilmente nel corpo umano, dove sono sospettate di causare ingenti danni. Difficili da sostituire, i PFAS continuano ad essere utilizzati e negli ultimi anni le loro concentrazioni nell'ambiente sono aumentate. Recentemente il Consiglio federale ha respinto la richiesta di una dichiarazione obbligatoria per i PFAS, mentre questa mattina al Nazionale saranno ben 8 le mozioni in agenda che li riguardano, il tutto per cercare un equilibrio fra salute e interessi economici.
Ancora un contributo prima di chiudere per parlare di un'altra brusca frenata per Cargo Souterrain, l'ambizioso progetto di un tunnel sotterraneo per il trasporto merci attraverso la Svizzera. Secondo i promotori non è al momento realistico dal punto di vista economico. Saltano 10 impieghi, ma non è ancora scritta la parola fine. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Una sorta di metropolitana delle merci. L'idea era quella di costruire gallerie nelle quali far transitare piccoli container a 30 km orari verso le principali città, da Ginevra a San Gallo. Più merci trasportate, meno traffico sulle strade. Costo stimato 25 miliardi di franchi. Per il direttore di Cargo Souterrain, le analisi hanno dimostrato che il sistema può funzionare, ma non basta.
Wir müssen eben auch feststellen, dass es geeignete rechtliche Rahmenbedingungen.
Al momento in Svizzera mancano le condizioni legali necessarie per portare a termine un simile progetto con finanziamenti privati, così Christian Speth ai microfoni di Radio SRF. Insomma, manca l'appoggio, lo si è percepito per quella che doveva essere la prima traccia tra il Canton Soletta e Zurigo, dove cantoni e comuni si sono espressi in modo critico. La conseguenza?
Den investoren, die wir ja brauchen.
Per gli investitori mancano le garanzie energie per la fase di costruzione, ha spiegato ancora Speth. La fine di un sogno? Forse la società ha deciso il taglio di oltre 10 dei suoi 30 posti di lavoro. Intanto il progetto rimane nel cassetto. Per ritirarlo fuori, la società vuole un segnale chiaro dalla politica.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.